Pagina 51. Un lungo inverno. Terminato il periodo di quarantena, venimmo tutti trasferiti alla baracca 14 del Grosse Lager. Le cose cominciarono a farsi più difficili, perché si trattava di iniziare a lavorare proprio nel momento in cui il terribile freddo di questo angolo di Germania dell'Est cominciava a infliggere i primi morsi. Le SS organizzarono per noi un periodo di rodaggio in cui dovevamo svolgere solo attività di manutenzione interna. Il primo incarico che ricevetti fu quello di raccogliere dal piazzale i cadaveri dei prigionieri morti per stenti e portarli all'esterno del crematorium. Poi, per fortuna, fui assegnato alla manutenzione della grande aiuola del piazzale, quindi la raccolta della legna nei boschi circostanti ed infine alla pulizia delle strade. Fu proprio durante questo periodo che mi ammalai di erisipela, un'infezione della pelle e delle mucose che mi colpì al naso. Ovviamente la causa era la malnutrizione e le difficili condizioni di vita, ma i medici mi fecero internare in un'infermeria per malati infettivi. Anche se non era possibile ricevere visite, spesso i miei amici da fuori mi chiamavano e si informavano sulla mia salute. Un giorno udii qualcuno gridare il mio nome. Mi affacciai e vidi Bruno e Gigi al di là della rete che facevano i salti per farsi notare, agitando la mano. Bruno, per prendermi in giro affettuosamente, disse: «Ehi, Pinocchio, ma quante bugie hai raccontato oggi?» Il mio naso era talmente gonfio da ricordare il burattino di legno della fiaba. Accolsi la battuta con un ghigno e risposi accennando a una delle sue solite barzellette: «Senti, Geppetto, mi sai dire perché i carabinieri vanno sempre due a due?» Alla fine ci trovammo a ridere tutti quanti come ragazzini, loro dietro la rete e io dalla finestra. Era ormai Natale quando mi dimisero dalla quarantena. Le SS ci avevano concesso di piantare un abete nel bel mezzo del campo per celebrare la festività. Ricordo che non ci fu fatica nel tagliare e trasportare l'albero, simbolo di questa festa, libertà, gioia, ma soprattutto famiglia. I tedeschi ci diedero dei foglietti di carta per scrivere gli auguri ai nostri affetti lontani e lo spago per appenderli ai rami dell'abete, ma si scordarono di darci le matite. Inutile sadismo, quei foglietti bianchi divennero per noi, ospiti di Buchenwald, l'addobbo natalizio più bello. Come pranzo, il giorno di Natale, ci servirono un mestolo di riso a testa, cotto nel latte. Gesù Bambino nasceva anche per noi, pezzi numerati. A parte questo felice episodio, il lungo inverno a cavallo tra il 1943 e il 1944 fu durissimo. Gli appelli serali mietevano vittime a centinaia. La temperatura, infatti, che spesso raggiungeva punte tra i 20 e i 30 gradi sotto lo zero, si rivelò fatale per i più deboli. Una sera, sotto una bufera di neve, i nazisti ci tennero fermi in piedi per 7 ore di fila. Noi, nel nostro gruppo, vestiti delle sole camicie e pantaloni di tela, cercavamo di tenerci caldo stando attaccati gli uni agli altri in una sola nuvola mista di fiato e neve. Le SS allora si avvicinavano e ci dividevano a suon di manganellate, gridandoci le solite parolacce. Ricordo con orrore quell'episodio perché, quando giunse il sospirato «rompete le righe», ormai a notte inoltrata, mi trovai a camminare, a barcollare sui corpi di molti miei compagni morti. Non capivo, o cercavo di non capire più nulla. Tra i muscoli congelati, il dolore, la paura, l'unica cosa a cui pensavo era mettermi in salvo, al riparo, nella mia baracca. Prima di addormentarmi, pensavo che se per quel giorno ero sopravvissuto, così avrei fatto anche l'indomani. Ma la vita di un prigioniero aveva più incognite che certezze. Proprio in quel duro periodo cominciarono ad arrivare nuovi italiani nel campo. Ovviamente non si familiarizzò con tutti, poiché eravamo divisi in differenti blocchi, ma un incontro occasionale durante un turno di lavoro poteva essere la scintilla che faceva scoccare un'amicizia. Una mattina, girando per il piazzale, vidi un uomo di circa 40 anni, alto e magro, dai tratti tipicamente mediterranei, che piangeva senza freni e se ne lamentava a bassa voce. Mi avvicinai per consolarlo, perché sapevo che non c'era nulla di più fatale della depressione per un deportato. Guardai il suo triangolo, rosso con scritto I. Era italiano, prigioniero per motivi politici, proprio come me. Ehi, devi smetterla di piangere, gli dissi subito con tono arrabbiato e minaccioso. No, e come posso non piangere in questo schifo di posto? Rispose l'uomo con un inconfondibile accento barese. Smettila o morirai presto, ribadii senza ascoltarlo. Ma come faccio? Penso a mia moglie e ai miei poveri figli, come faranno? L'uomo continuava a piagnucolare e non dava accenno di voler smettere. Ascolta, gli dissi prendendolo sotto braccio. Te li immagini in questo momento i tuoi figli? Hanno il pane caldo, la bistecchina, il letto morbido. Mi rifletti per un attimo in cerca della parola convincente e la trovai. Pensali di fronte ad un piatto di orecchiette. L'uomo smise d'un tratto di piangere e sorrise. Ce l'avevo fatta. Probabilmente gli avevo salvato la vita grazie alle orecchiette. Subito dopo cominciò a raccontarmi di sé. Si chiamava Giovanni Riganti e proveniva da Minervino Murge, in provincia di Bari. Era un antifascista che dopo 18 anni di carcere per motivi politici a Bari era stato trasferito lì, in quel gelido angolo di Germania. Ci mise poco ad unirsi alla nostra compagnia, divenendone parte integrante, e noi lo battezzammo zio per l'età che era il doppio della nostra. Spesso, con il suo fare allegro e un po' disinvolto, Giovanni si cacciava nei guai più disparati, dai quali lo aiutavamo ad uscire nelle maniere più fortunose o intelligenti, a seconda delle circostanze. Passato il pericolo, mi abbracciava forte, dicendomi: «Ah, Giovanni, quando torniamo in Italia ti farò annegare nell'olio d'oliva delle mie terre e ti coprirò di salsicce, così che potrai mangiare per anni». Caro zio, mi basterebbe soltanto tornarci in Italia, gli rispondevo con un velo di malinconia. Pagina 57. Jude. Noi prigionieri, al di là della nazione di appartenenza, della madrelingua, eravamo tutti uguali. Stessa paura, stessa fatica, stesse sofferenze, stessi dolori, ma soprattutto stessa fame. Eravamo tutti Stück, pezzi di una catena di montaggio che avrebbe dovuto costruire la perfezione razziale nazista. C'era un solo tipo di prigioniero che si differenziava dagli altri, l'ebreo. C'erano vari modi per riconoscere un ebreo, dalla stella di David cucita sul petto al posto del triangolino colorato, oppure dal numero di matricola tatuato sul braccio sinistro, dagli occhi dilatati per il terrore, come nessun altro prigioniero di Buchenwald poteva avere. Io gli ebrei li riconoscevo anche dalle mani. Erano mani abituate a pregare. Non ricordo di aver visto un solo ebreo che non pregasse il sabato, a leggere, a scrivere, a pensare. Di solito erano laureati, professori, commercianti, scienziati, ma le mani erano tutte uguali, e cioè piene di tagli, di cicatrici, di piaghe sanguinanti e dolenti. L'altoparlante la mattina li chiamava Jude, gridando in modo tale che la parola Jude mi ricordava per assonanza la parola odio. Partivano stipati in camionetti per Dora o Laura. Dovevano raccogliere o spostare pietre pesantissime e taglienti solo con le mani, con turni di lavoro impossibili e la pena di morte da scontare in qualsiasi momento della giornata per qualsiasi motivo. La sera stessa ritornavano solo le camionette piene dei loro cadaveri, accatastati come legna per il caminetto, uno sopra l'altro, piedi, teste e mani che si intrecciavano come rami d'albero. Per loro rimaneva solo il viaggio al crematorio. Il giorno dopo, invece, ritornava chi era sopravvissuto, con gli occhi spalancati fuori dalle orbite, le mani piegate, le gambe tremanti, ma comunque vivi. Una sera d'inverno trovai un compagno di baracca che piangeva disperatamente, ma quasi in silenzio. Era rannicchiato in un angolo e appoggiato con la spalla destra al muro. Si copriva il volto con la mano sinistra. Mentre le lacrime sgorgavano senza sosta, gli misi una mano sulla spalla e gli intimai di smettere. Notai che era un ebreo tedesco e dal numero di matricola capii che era un nuovo arrivo. Mi raccontò che era stato a lavorare al crematorio per la prima volta e che non avrebbe retto a tornarci ancora l'indomani. Aveva bisogno di sfogarsi e quindi cominciò a parlare a ruota libera. Mi descrisse come aveva raccolto cadaveri di prigionieri per tutto il giorno dalla catasta che si era accumulata fuori dal crematorio. Mi raccontò come aveva trasportato questi corpi dentro l'edificio, come li aveva spogliati dei loro indumenti, scoppiando a piangere in silenzio, mentre trascriveva sul petto di ognuno il rispettivo numero di matricola con una matita copiativa. Disse anche di essere stato costretto a riporre a mani nude quei corpi su di una lettiga di metallo fatta a griglia. Prima di inserire la griglia con il corpo nel forno, mi spiegò che doveva pronunciare ad alta voce il numero di matricola scritto sul petto del cadavere, in modo che una SS seduta ad un tavolo riportasse la cifra su di un apposito registro. Confessò infine, con voce tremante, di aver dovuto mettere nel forno acceso decine e decine di cadaveri, due alla volta. Interruppe la sua descrizione con un conato di vomito, poi si mise calmo e si addormentò. Lavorare in crematorio era un privilegio riservato unicamente agli ebrei. Parlando con quest'uomo, che non vidi mai più, ebbi modo di capire come funzionasse quel luogo che incuteva paura a tutti quanti noi deportati, perché crematorium non era sinonimo di morire, ma di essere già morti. Morire voleva dire sollievo, essere già morti voleva dire non esistere più, e nella distorta logica della nostra disperata lotta per la sopravvivenza, le due cose avevano un significato diametralmente opposto.